Orfanext, la radio per le energie del territorio.
Buonasera a tutti da Radio Orfanext, sono Giada, con noi c'è anche Alessandro, Loris, Milena, Alessandro, Margherita. Oggi la puntata si svolgerà di prodotti tipici e musica tipica marchigiana e antichi strumenti musicali. Scusate, ora do la parola a Milena che ci parlerà di Cheese for Peace.
Sì, grazie Giada. Allora, volevamo parlare di questo formaggio appunto per descriverlo e non solo per il formaggio in sé, ma soprattutto per il progetto umanitario che c'è dietro. Allora, questo formaggio è realizzato e prodotto dall'azienda agricola Fontegranne di Belmonte Piceno. Oltre a questo formaggio, sì, ecco, scusate, un problema tecnico. Allora, comunque, dicevo che questo formaggio è stato descritto dal titolare dell'azienda non solo come appunto prodotto caseario, ma come progetto e unione tra popoli, poiché questo è l'unione di tre latti, quindi capra, pecora e mucca. Questo progetto sostiene quest'anno il popolo dell'Etiopia, che colpito da una grave siccità, appunto è stato sostenuto da questa azienda, appunto Fontegranne, da una donazione. Per ogni formaggetta di Cheese for Peace, che è il nome appunto del formaggio, 50 centesimi saranno devoluti a questo progetto. L'associazione che adempie appunto a ciò si chiama CVM, ovvero Comunità Volontari per il Mondo, che potete anche trovare nel sito e visitare l'iniziativa, ed è molto interessante perché aiuta comunque molti progetti ogni anno. Questo appunto che vi ho descritto è quello che è stato realizzato nell'anno in corso, mentre diversi progetti passati sono stati ad esempio instaurati con la Croce Verde di Fermo e anche è stata realizzata anche una sgranatrice in Tanzania. Questi sono alcuni esempi per descrivere l'importanza comunque che una piccola azienda di un piccolo paese dell'entroterra fermano comunque può aiutare dei grandi progetti. Quindi il messaggio è che anche se siamo magari un piccolo paese, una piccola azienda, una piccola mano può cambiare l'idea e le sorti di molte persone magari meno fortunate di noi. Oggi abbiamo appunto analizzato e degustato questo formaggio e abbiamo pensato e discusso di questo progetto e abbiamo considerato che oltre a far del bene possiamo anche degustarlo in compagnia. Ma come degustarlo? Insieme magari per un aperitivo o per un antipasto, per una cena, assaggiando un buon vino, magari del territorio fermano. Con noi oggi abbiamo il nostro sommelier Alessandro, che non so, Alessandro, benvenuto con noi.
Grazie Milena.
Puoi magari abbinare un buon vino, magari del territorio, a questo formaggio appunto non solo elaborato nel suo in semplicità.
Grazie Milena di averci parlato di questa bellissima realtà e soprattutto generosa azienda che fa della tradizione e soprattutto piacere di fare prodotti di qualità abbinato a qualcosa comunque di molto generoso verso il prossimo. Ma come introduceva Milena, andremo ad abbinare a questo bellissimo prodotto un vino che ne potrebbe esaltare le qualità E oggi abbiamo qui una bellissima azienda che si chiama Desi, e che è il nome che deriva comunque dal capostipite di questa famiglia, e che ci ha generosamente donato, comunque fatto assaggiare due dei suoi migliori vini. E qui abbiamo di fronte a noi un Falerio Pecorino, una nuova DOC che è stata istituita da pochissimo, comunque una DOC giovane, e fatta con vitigni di solo, con un solo vitigno, quindi parliamo di un monovitigno, quindi un pecorino in purezza. Parliamo dell'anno 2016 e andremo a fare una descrizione che potrebbe comunque descrivervi o un po' farvi immaginare il sapore di questo ottimo vino, che alla vista si presenta brillante, quindi dà il colore comunque giallo paglierino, che riflette molto bene la luce, quindi rimane molto vivace e dà subito l'impressione di un vino giovane, vigoroso e comunque ricco di profumi. Al naso comunque si presenta subito intenso, quindi con un sentore netto che ricorda i fiori principalmente, quindi andiamo con gelsomino, comunque andiamo con tutti i fiori bianchi, e soprattutto una nota molto bella, andiamo anche con una bella frutta, quindi andiamo con un'albicocca, una pesca, comunque frutti che sono pronti, ecco, non ancora maturi, che ricordano che magari ci introducono un po' la freschezza di questo vino. E al gusto si presenta sicuramente sicuramente come un vino fresco, quindi da abbinare a cibi grassi non troppo strutturati, che pulisce molto bene la bocca e dà subito l'impressione di pulizia ai denti. E sicuramente un vino caldo, sapido, andiamo con una bella sapidità, quindi non da abbinare a non a piatti poco strutturati, ma qualcosa che comunque abbiano una sua struttura, una sua caratteristica particolare, quindi potrebbe essere abbinato un formaggio proprio di Fontegranne, che, come già descritto Milena, essendo di tre animali diversi, quindi mucca, capra e pecora, dà subito quel sentore di morbidezza e intensità sicuramente. Allora, io introdurrei, dopo questa piccola descrizione che spero che vi abbia un po' fatto assaporare per certi aspetti in modo un po' figurato questo vino, io introdurrei la canzone di un nostro compaesano, Giovanni Allevi, famoso compositore italiano, Back to Life. Thank you.
Grazie Alessandro. Sì, beh, è facile per me farmi sentire appunto all'interno, farmi sentire il profumo e il sapore della tua descrizione, forse perché ne ho assaporato e sentito all'olfatto proprio l'odore, però l'hai descritto perfettamente, quindi credo che i nostri ascoltatori da casa riusciranno un pochino ad immedesimarsi, anche per chi non conosce questa cantina, che ricordiamo è una cantina di Servigliano. E a riguardo passerei la parola ad Alessandro, che ci darà un'informazione scottante, parlerà di premi, forse anche una cantina pluripremiata, non lo so. Sempre qua ci sono un po' di intrecci. sempre appunto riguardo questa cantina.
Sì, grazie Margherita. Questa azienda vinicola di Servigliano, che fa vini dal 1968, è stata insignita della medaglia di Can Grande al Vinitaly di Verona per due vini, Il Solo e La Regina del Bosco. E poi ha vinto anche il premio dei tre bicchieri promosso da Slow Food e Gambero Rosso.
Grazie Alessandro, e io a questo punto interromperei almeno con un pezzo o uno stacchetto invece di un gruppo folk locale, Chicchirichì, di cui ascolteremo appunto un pezzo, e poi passerò la parola a Giada, che ci parlerà di questo gruppo e soprattutto ci parlerà di uno strumento che utilizza, che io è la prima volta che sento, che si chiama il caccavella cotidiano.
Grazie Margherita. Si chiama uno strumento tipico marchigiano, si chiama caccavella, per indicare il classico tamburo a frizione. Lo strum semplice viene oggi utilizzato da molti gruppi tradizionali locali, come ad esempio il gruppo che ha nominato poco fa Margherita, che si chiama il Chicchirichì. Quindi questo speciale membranofono è inoltre presente nei paesi spagnoli e brasiliani, questo lo voglio dire, e quindi è importante sapere che questo strumento è anche utilizzato in altri paesi del mondo. E adesso passo la parola a Loris, che ci parlerà di qualcos'altro.
Sì, grazie Giada. Adesso torneremo a parlare di vino, di un buon vino sulle note di un rosso rubino, grazie al nostro espertissimo sommelier Alessandro. Parola a te Alessandro.
Grazie Lori, sei di espertissimo, che per me è un onore. Comunque, tornando a noi, rimanendo sempre sulla cantina Tesi, andiamo a descrivere questo rosso tipico della tradizione marchigiana, quindi andremo con un rosso piceno. E quindi, come ci ha già anticipato il nostro amico Loris, il rosso piceno è un vino che deriva dal Monte Pulciano e quindi un po' ci andiamo ad aspettare cosa? Che è un vino rosso rubino, che è un rosso rubino con riflessi leggermente violacei. E questa è una caratteristica specifica del vitigno Montepulciano. E andiamo invece su dei Sangiovesi che invece ha dei colori e andiamo un colore un pochino meno scarichi che ridanno un po' invece al sul marrone, ecco. Quindi andiamo su dei colori leggermente granati, ma rimaniamo comunque su un vino rosso rubino. E alla vista quindi si presenta sicuramente consistente, consistente che vuol dire? Adesso vorrei fare una descrizione un pochino più descrittiva delle parole che andrò a usare, perché magari ecco non tutti i nostri telespettatori, diciamo anzi più radiospettatori, sono esperti di vino, magari però potrebbero attraverso magari delle nozioni un pochino meno, ecco, più terra terra, come si potrebbe dire. Quindi andiamo a descrivere un pochino la consistenza di questo vino. Quando un vino è inconsistente? Quando si avvicina di più all'olio, a qualcosa che sia oleoso, cremoso. Invece quando si può dire poco consistente? Quando invece si avvicina più all'acqua. Questo vino sicuramente si avvicina molto di più all'olio rispetto al liquido che magari noi beviamo tutti i giorni. E quindi già possiamo aspettarci qualcosa che sia sicuramente carico, ricco di sostanze, e quindi ci aspettiamo sicuramente che sia un vino molto profumato e al gusto anche abbastanza strutturato. Adesso il naso si presenta sicuramente molto intenso, perché parliamo di una cantina che ha lavorato molto bene nel 2014, anno di produzione di questo vino, anzi possiamo dire anche nel 2013. E quindi andiamo al naso, subito andiamo a scoprire dei sentori di tostatura. Questo che ci introduce un po' il fatto che ha fatto un passaggio sicuramente in botte, e parliamo molto probabilmente di una botte piccola, quindi andiamo su qualcosa che sia rovere francese. Perché cosa sentiamo qui dentro? Sentiamo molto bene le note vanigliate, molto bene le speziature, quindi quale possono essere la pietra focaia, possono essere quindi le mineralità. Andiamo su pepe bianco, pepe nero. Però cosa, magari molti di voi potrebbero pensare, questo qua sicuramente sa fumato qualcosa di molto buono. Invece, perché ci sono questi profumi? Perché io ho sentito il pepe nero qui dentro e non ho sentito l'uva, magari, come qui mi suggerisce Giada? Perché nel tempo, nel passaggio in botte che ha avuto questo vino, ci sono state delle micro ossigenazioni. Quindi un leggero scambio di ossigeno che passandolo attraverso il legno ha provocato delle piccole reazioni chimiche che hanno creato, diciamo, possiamo dire così, generato dei legami e hanno quindi creato delle nuove sostanze, delle nuove essenze, possiamo chiamarle così, che ridanno il profumo del pepe.
Posso interromperti con una battuta, quindi?
Mi puoi interrompere sicuramente.
Sei bravissimo e sei della materia, diciamo, ma ti volevo dire, pepe, noci, albicocca, frutti di bosco, ma l'uva dove sta? Cioè, fammi capire.
Perfetto, l'uva. Perfetto, questa è una domanda sicuramente lecita.
È una battuta, Alessandro.
No, è giusto. Scherzando. Perché uno non dice mai quando assaggia un vino qui sento sentori di uva?
Sì.
Perché, no? Allora, sì. E qui c'è sicuramente una risposta scientifica a questa domanda. Allora, il sentore di uva quando c'è? Nel momento in cui c'è la pressatura. Quando tu senti il mosto, il mosto del vino, se tu entri in una cantina a settembre o entri in una cantina a ottobre, qual è il profumo?
Sì.
Che è un profumo che senti soltanto lì, che riconosce chiunque ci è entrato. È il sentore che noi chiamiamo tecnicamente vinoso. È un sentore che indica gioventù. È un sentore che generalmente in un vino che possiamo chiamare vino e non novello o magari vino nuovo, come magari tanti magari potrebbero chiamarlo, si sente quel sentore che noi chiamiamo vinoso, che potrebbe essere considerato anche un difetto per certi aspetti. Parlando, ecco, di vini di qualità, sempre, altrimenti uno potrebbe magari...
Quindi va bene, abbiamo capito, ecco, che l'uva c'è, ecco.
L'uva c'è sempre, però diciamo le caratteristiche del vino uno potrebbe pensare che siano tutte all'interno della bacca. Invece tutte le note belle di quel vino stanno tutte invece sulla buccia.
Addirittura.
L'uva è bella, quando c'è una bella buccia, quando magari è povera di chicchi, ma poi magari invece sono spargoli, però quei pochi chicchi spargoli hanno una buccia spessa.
Bravissimo.
Quando quell'agino ha una buccia spessa, sicuramente andremo ad ottenere un vino molto carico di sostanze minerali, che molto probabilmente ci darà un vino molto strutturato. Tutto il buono dell'uva sta all'interno della buccia. E all'interno della buccia ci sono tutte le sostanze che andranno in seguito, in fase di fermentazione, in fase di affinamento in barrica, in fase di affinamento in bottiglia, ad evolversi attraverso la microossigenazione e daranno questi profumi, quindi pepe nero, vaniglia. Questo non è che uno aggiunge la vaniglia, come magari uno potrebbe pensare, oppure che ne so, in fase di fermentazione ci butta la frutta o ci butta quello che è, ma questo non succede, ma sono delle reazioni chimiche mediante le sostanze che stanno sulla buccia, mediante le sostanze magari che stanno anche all'interno della bacca, come magari i vini bianchi, perché alla fine la vinificazione in bianco è fatta senza buccia, c'è questa reazione chimica che ridà il profumo.
Grazie Alessandro.
Poi,
grazie.
Una cosa vorrei aggiungere infine, che non è una cosa che mi invento io, ma è una cosa invece che molto spesso è per associazione. Quindi se uno mette il naso sopra il vino e non sente niente, non è un problema del vino, ma è un problema della persona. Ma perché? Perché io magari potrei descriverla con una domanda, no? Che profumo c'ha una mela? Quanti di voi potrebbero rispondermi a questa domanda? Io sono convinto che se vi metto una mela davanti al naso e vi metto bendati, voi mi dite, voi davanti a me non ci avete messo niente. Ma ecco, è normale, il 99% delle persone, ecco, sono così. Perché non c'hanno più un naso pronto. Cioè non c'hanno più un allenamento a questo, cosa che molto spesso magari le donne hanno più dei maschietti, però è un discorso di allenamento e di associazione. Quindi quando uno conosce il profumo di pepe lo sa riconoscere nel vino, se uno non lo riconosce è perché non lo conosce.
Beh, io aggiungerei un'altra cosa. A me, vabbè, diciamo che sono rimasta incantata dalla descrizione. Mi sono proprio rilassata e sono rimasta incantata. Però riguardo questa cosa dell'olfatto e di che profumo senti a qualsiasi pietanza o vino o mela che sia, riconosco anche una debolezza del vocabolario italiano, nel senso che effettivamente abbiamo pochissimi vocaboli per descrivere il profumo delle cose. E diciamo che mi ha un po' deviato il mio essere linguista, quindi il fatto di aver condotto alcuni studi e aver scoperto che invece ci sono, vabbè, questa è una cosa che esula un po' dalla nostra puntata, però aver scoperto che ci sono tribù che vivono praticamente ancora di caccia e raccolta, che però hanno un vocabolario e un lessico riferito proprio all'olfatto, fatto che è pari, non so, penso abbiano oltre 80 termini, 90 termini o una cosa di questo genere, proprio per descrivere l'olfatto. Ed è una cosa che mi ha sempre un po' affascinato, il fatto proprio linguistico, che non c'entrava molto, però mi piaceva anche l'idea, dato che dicevi il 99% delle persone forse non riesce a, mi risponde se le bendo davanti non mi hai messo nulla, a volte magari proprio ricondurlo a un profumo, tante volte noi andiamo per similitudini, per paragoni, è dolce tipo, è dolce come, però non abbiamo effettivamente tanti termini per far riferimento all'ambito olfattivo, ecco.
Perfetto, sono d'accordo al 100%. E questo è molto un discorso di allenamento. Ma adesso vorrei
parlare...
Perfetto,
Alessandro. Grazie per il tuo intervento esaustivo. E per concludere il tuo discorso, volevo parlare appunto dell'abbinamento. Questo rosso che ci hai presentato, io lo abbinerei magari a un salume tipico della nostra terra, come ad esempio il ciauscolo o la salsiccia, che ha quella grassezza di cui parlavi prima. Non so se sbaglio, correggimi.
No, giusto, giusto.
E appunto noi in questa puntata speciale abbiamo assaggiato la tipica salsiccia in questa puntata della offerta dall'azienda Fontegranne di Belmonte Piceno, che è un tipico salume appunto marchigiano. Questa azienda è molto particolare, perché attenta al sociale, come parlavo prima con il formaggio. E per quanto riguarda questo salume, che è la salsiccia, ha cominciato da 2 anni, partendo da 4 animali, ora sono a 6 e producono questa piccola produzione.
Grazie Milena, che hai abbinato molto bene questo vino con i prodotti della tradizione e come andrebbero fatti questi salumi. Allora, adesso vorrei introdurre una canzone un pochino che ci ricorda il vino. Qualcuno che probabilmente di quel vino ne ha bevuto abbastanza, quindi abbiamo 20 bottiglie di vino della banda Bordeaux.
La calma del surfista, con lei aspetti l'onda e parti alla conquista di una strada sempre diversa, di una vita che sembra persa, che si riprende in un colpo di reni, in una caduta senza problemi. E servono 20 bottiglie di vino, chi dice di più, chi dice di meno, chi vuole la calma serena orgogliosa, di chi crede, di chi osa. Solo 20 bottiglie di vino, chi dice di più, chi dice di meno, chi vuole la calma serena orgogliosa, di chi crede, di chi osa. Alzate le mani, alzate le mani, alzate le mani. Un articolo molto richiesto, lo sguardo del rapace, per non perdere di vista ogni minimo segno di pace. La vista serve alla concentrazione di chi non si perde perché fa attenzione. Serve alla memoria per non confondere la storia. Servono 20 bottiglie di vino, chi dice di più, chi dice di meno, chi vuole la vista serena orgogliosa, di chi crede, di chi osa. Solo 20 bottiglie di vino.
Bene, bene. Allora, per concludere il nostro aperitivo, cena, e non si è ben capito dove voglio arrivare, passiamo appunto alle note dolci della serata. E ce ne parlerà Giada con appunto il miele, la storia di un apicoltore di Monteleone di Fermo.
Sì, grazie Margherita. Volevo dire soltanto che è un apicoltore chiamato Sibilla, è una società agricola semplice di Cocci Apicoltura, un miele di qualità, buonissimo. Io lo acquisto sempre, soprattutto la pappa reale, che è importantissima. E per il nostro fisico, per tutto, e quindi consiglio a tutti di acquistarlo, di prenderlo per la nostra salute. E poi
dici qualche altro gusto di miele che produce questa azienda?
Il miele d'acacia, poi ho assaggiato il miele mille fiori, sì.
Quindi ne fa diversi, ci sono diverse qualità, si trovano, dove è possibile ad esempio acquistarle, è possibile visitare l'azienda?
Assolutamente sì, andando a Monteleone di Fermo.
Ok, si trova facilmente?
Sì, assolutamente.
Ok, perché basta, io non essendo del posto,
basta
mi informo sempre.
Basta insomma andare su una mappa, Google Maps.
Grazie mille Giada.
Grazie, grazie.
Andrò
a te.
E proverò i mille mieli.
Grazie, grazie.
Allora, grazie a tutti per averci ascoltato, ma soprattutto un grazie alle aziende che stasera ci hanno fornito i prodotti.
Allora, c'è stato un piccolo abbiamo cercato di tagliare un pochino prima della fine la puntata, ma non avevamo finito con il dolce. E quindi cediamo la parola ad Alessandro.
Sì, adesso, tra la famosa differenza tra vino cotto e vicotto, di cui Alessandro ci aveva parlato nella puntata precedente di Sagre e Feste, torniamo al nostro famoso sommelier affinché ci potrà dire come concludere in bellezza una bellissima cena o aperitivo o non si sa cosa.
Grazie Alessandro di avermi ultimato la carriera, diciamo, perché siamo iniziati da un semplice sommelier per passare poi a esperto e a famoso. Grazie Alessandro. Ma io vorrei proseguire un po' il discorso di Giada, che con il suo miele ha un po' addolcito il nostro argomento, e vorrei passare dai sentori mielati dell'azienda Cocci al caramellato. E quindi andremo a parlare del vino cotto, anche detto vicotto, che in realtà, diciamo, sotto forma di battuta abbiamo introdotto nelle scorse puntate. E vorrei un pochino parlare della storia di questo nettare tipico della nostra zona. E i nostri nonni ci hanno sempre detto fin da bambini che non si butta niente, e quindi è proprio da questo nasce il vino cotto, proprio da quelle annate che all'apparenza avrebbero prodotto un vino di scarsa qualità. Allora questi vecchi, magari persone di una volta, cosa sono inventate? All'apparenza erano, uno potrebbe sembrare, delle persone ignoranti, ma invece erano molto astute. E cosa hanno pensato? Hanno pensato di far bollire il mosto prima che diventasse vino. E quindi hanno pensato, facciamo bollire il mosto e riduciamolo di un terzo. Proprio da questa lavorazione, facendo bollire il mosto, riducendolo di un terzo, si creava comunque un liquido, comunque un mosto cotto, che avrebbe poi un po' inibito il lavoro dei lieviti degli enzimi, e quindi avrebbe stabilizzato questo vino che poi, messo in botte e rimanendoci lì per almeno 4 anni, avrebbe fatto sì che avrebbe prodotto in questo comunque lungo lasso di tempo un vino comunque con una gradazione alcolica di media entità, quindi stiamo intorno a un 13 gradi e mezzo, un vino caramellato. E questo perché si è prodotto questo? Perché comunque negli anni, attraverso comunque le botte, l'affinamento lungo in botte, parliamo sempre di botte grande, ha prodotto questo, una parte degli enzimi che poi dopo un paio di anni sono ritornati in vita, comunque si sono evoluti, comunque ricreati, hanno trasformato la parte zuccherina rimasta in alcol e la parte restante in caramello. E quindi andremo a assaggiare un vino che è dolce, ma non dolce di zucchero, ma un dolce caramellato, quindi rimane abbastanza morbido e cremoso, a differenza dei vini che magari potrebbero essere avvicinati un po' al nostro, come magari possono essere i vini passiti o i vini anche liquorosi per certi aspetti, per vini cotti invece che sono molto, molto invecchiati. E parliamo di vini che sono resistiti anche negli anni, quasi secoli. Addirittura conosco delle persone in zona che hanno dei vini cotti che hanno addirittura 80-90 anni, quindi vini molto, 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 molto affinati. E questi andrebbero poi abbinati, adesso ci introdurrà Milena, a dei dolci fatti con la sapa, derivato dal vino cotto, perché mentre il vino cotto, come dicevamo, è ridotto ad un terzo, la sapa è ridotta di 2/3, e quindi andiamo molto, molto, molto vicino a un aceto balsamico dolce, che è un prodotto che pochissimi conoscono, ma parliamo di comunque un prodotto di altissima qualità e altissima ricerca. Milena, guarda, introduciti un po' i dolci fatti con la sapa.
Beh sì, Alessandro, grazie per l'introduzione. Io, come sai, sono amante sia dei dolci che nel mangiarli, nel farli. Comunque con la sapa una volta ho provato a fare un ciambellone. Un ciambellone quindi è una variante tipica marchigiana. Altrimenti dei dolci molto buoni con il vino cotto che con la sapa che consiglio sono gli anicetti, quindi tipo delle ciambelline fatte con il mosto proprio con il vino cotto o come dicevi tu con la sapa, quindi dei dolci secchi sia da gustare da soli, ma io li consiglio soprattutto da magari inzuppare proprio nel vino cotto. E, non so se tu li hai provati, sono ottimi con il vino cotto.
Io sicuramente li ho provati, perché altrimenti non te l'avrei menzionati. Questi comunque li consiglio a tutte le persone che vanno alla ricerca di piatti molto molto ricercati, cosa che molto spesso è molto difficile trovare e si trova soltanto nelle osterie tipiche, e che soprattutto lavorano la qualità e la tradizione locale.
Sì, hai ragione. Molte volte cerchiamo dei dolci elaborati quando magari la genuinità e la tipicità del prodotto fa sì che un semplice dolce con dei semplici ingredienti genuini ma tipici fanno sì che diventi un grande dolce e per far diventare dei momenti semplici in momenti speciali.
Passiamo la parola a Loris.
Sì, ed eccoci arrivati alla conclusione. Un ringraziamento a tutti per averci ascoltato, ma soprattutto grazie sentito alle aziende che stasera ci hanno fornito i prodotti, ovvero Fonte Grande e Cantina Dezzi di Servigliano.
Oro di mango.
Per averti pagherei un milione o anche più, anche l'ultima Marlboro darei. Oh.
tu ci stai. Perché accetti e ci stai. Perché non ti levi di noi e resti lì, ce l'hai stai così. Io ti vorrei immune dal sesso. Get up.